canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Questo è il riassunto, credo, di tutta la storia umana, come sta scritto nei desideri del cuore di ciascuno di noi, e questa è la prospettiva che Dio ha nei confronti del mondo, cioè il cantico dei cantici, il canto di due innamorati, è in realtà il riassunto di tutto il piano di Dio. E di fatto sapete che i mistici hanno sempre letto il cantico dei cantici come la sintesi della sintesi della parola di Dio. E anche questo è suggestivo, in un regime di incarnazione, il più carnale, cioè il rapporto tra l'uomo e la donna, è il più simbolico. Dice di Dio e dell'uomo. I cristiani lo sanno, perché appunto poi celebrano anche dell'amore tra l'uomo e la donna un sacramento, e grande sacramento, dico, perché è simbolo di Cristo e della Chiesa, no? Allora, detto fuori metafora, perché certo, elaborare questa metafora, come facciamo poi nella teologia del matrimonio, nella teologia della sessualità, no? Discorso assolutamente inascoltabile alla cultura di oggi, no? E comunque certo, tenere il più mistico col più carnale è una tensione, perché appunto il rapporto uomo-donna è anche luogo di miseria, è anche luogo di materialità, no? Di brutture, sappiamo, no? E uscendo appunto da questa simbolica che va elaborata quando si parla di quel tema, si potrebbe dire che il piano di Dio, così com'è testimoniato nella Bibbia, è un canto d'amore tra Dio e l'uomo, cioè Dio e l'uomo sono due innamorati, ma questo canto d'amore va svolto in rapporto al mondo. Si capisce questa prospettiva iniziale formidabile subito all'inizio, cioè come fa Dio a amare gli uomini? Attraverso il mondo. E come fa l'uomo a amare Dio? Attraverso il mondo. Quindi per l'amore di Dio e dell'uomo c'è di mezzo il mondo. È come noi costruiamo la storia ed è come permettiamo a Dio di costruirla con noi che è possibile fare dalla storia degli uomini un canto d'amore con Dio. E questo è il tema del padrone della vigna e dei vignaioli. Cioè Dio ha aperto al di fuori di sé un canto d'amore che ha intonato sul mondo e che può essere cantato soltanto nel mondo dagli uomini. E nella maniera in cui gli uomini cantano nel mondo è possibile che Dio intoni il canto della vigna. Evidentemente questa rivelazione, chiamiamola così, no? Questa intenzione di Dio è in qualche maniera comprensibile in Cristo. È in Cristo che questa simbolica del rapporto Dio-uomo nel mondo si può leggere come canto d'amore, nel crocifisso, nel risorto. Canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. E quindi la storia tra Dio e l'uomo dovrebbe essere un canto d'amore. Ma, perché tante volte poi noi cristiani c'è un canto d'amore nel senso che io poi vado da Dio e gli dico ti amo. Dio dice ma quello lì sarebbe un giochetto, è come uno che ti dice che ti ama, ma poi devi vedere. Ecco perché, per esempio, l'amore cristiano dice amare vuol dire dare il proprio corpo, non vuol dire ti amo. Vuol dire dare il proprio corpo, i legami, la storia, la vita, le speranze, la malattia, la salute. Cioè c'è questo realismo dell'amore. Cioè con Dio non si può fare il giochetto, tra uomini si fa ogni tanto il giochetto, no? Ti amo e poi vabbè, come riesco, come mi va, e poi ogni tanto mi distraggo, capito? In realtà come si vede sia nel canto del profeta Isaia, sia nella parabola di Gesù, invece di essere un canto d'amore sembrano due sposi che si tradiscono. È una dichiarazione di delusione. Dio è deluso. Ma come? Ho piantato la vigna, vi ho messo lì per fare i frutti. Vi ho mandato il figlio, l'avete ucciso, appunto. Non avete fatto i frutti. Avete fatto i frutti del diavolo. No, tutto il Vangelo abbiamo visto, no? Questa parabola elabora poi la vicenda di Gesù, evidente. Allora, quello che dovrebbe essere un canto tra sposi, in realtà è un canto di delusione, quasi di rabbia, hai capito? Dio è ferito come un uomo tradito dalla moglie, l'ha amata, le ha dato tutto se stesso, tutte le cure di cui era capace, ed essa gli restituisce una risposta fredda, formale, ingrata, dal sapore aspro come uva acerba. Il popolo, questo è il canto di Isaia, il popolo che Dio ha piantato e coltivato con la passione di uno sposo, non ha corrisposto alle sue attese. Gli dice che lo ama, è tutto il tema profetico del culto vuoto, no? Fa finta di onorare Dio, ma il suo culto è vuoto, fa scorrere sangue di animali, credendo così di rendere omaggio a Dio, di tenerlo buono, hai capito, con la religione dei sacrifici. Ma Dio si aspettava altro, si aspettava amore, appunto. Si aspettava giustizia, voleva rettitudine, e dal popolo invece sale solo il grido degli oppressi. È tutto il tema, no? Cioè, il culto a Dio sarebbe stato l'amore per Dio sarebbe stato il fatto che i fratelli si trattavano bene, che il figlio mandato veniva accolto. È l'amore tra gli uomini che Dio s'aspetta come frutto della vigna. E sarebbe questa giustizia tra gli uomini che farebbe lieto Dio. Invece lì c'è un'oppressione terribile, c'è gente egoista che calpesta gli altri e poi fa scorrere il sangue delle vittime. Capro espiatorio, capito? Il sacrificio sostitutivo, la religione che mette la fetta di salame sugli occhi, così io intanto guardo dove voglio. Dio perciò si lamenta, il canto d'amore è un canto pieno di lacrime in realtà, e il suo lamento risuona attraverso la voce aspra e ossessiva dei profeti, i quali interpretano questa storia che dovrebbe essere storia d'amore, gridando al tradimento. Questa è la profezia, no? La rilettura della storia alla luce del tradimento del piano di Dio, che poi si risolve sempre, tutte le volte, nella dichiarazione dell'ingiustizia tra l'uomo e l'uomo. Cioè, non è che uno ha tradito Dio perché non lo prega tanto, perché si dimentica di Dio. Anche questo, no, è bello. Noi quando ci confessiamo mi dimentico di Dio, ma dimmi come ti dimentichi, che è più importante. Non perché non hai detto la preghierina. Dimmi come ti dimentichi di Dio quando tratti l'uomo così. È quella lì la dimenticanza di Dio. Perché a Dio, scusate, non gliene frega niente delle nostre preghiere. Se noi preghiamo è perché impariamo a trattare gli altri come li tratterebbe Dio, perché impariamo come guarda Dio il mondo, per questo preghiamo, ma non perché a Dio serva che noi andiamo a dargli l'omaggio. Ma cosa gli fanno le nostre parole? Allora, Dio si lamenta. E lui, poveretto, poi per lamentarsi deve chiedere a qualche uomo di lamentarsi, i profeti, no? Che Dio non può lamentarsi direttamente. Può parlare all'uomo mediante l'uomo. Ma anche il popolo si lamenta. Anche il popolo si lamenta del suo Dio. È tipico del matrimonio, no? Si lamentano tutte e due. Perché popolo si lamenta perché il padrone lascia la vigna senza le mura, senza l'esercito, senza la polizia, e quindi siamo invasi, capito, no? Dice. E quindi la vigna è, come si dice, è devastata appunto da chi passa, dal primo che passa. L'esistenza dei vignaioli è difficile, è esposta, e il padrone della vigna non fa niente, capito? Oh, ti capita la malattia e sei invaso, e dov'è Dio? No? Il lamento del popolo è così espresso dal Salmo che abbiamo letto. Perché hai abbattuto la cinta che proteggeva la vigna, ogni viandante ne fa vendemmia. E tu non guardi, non vedi, guarda, oh Dio, e vedi, visita questa vigna, proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato. Cioè l'uomo si lamenta perché Dio non fa niente, capito? Non so se, ma a me suggestiona molto la simbolica matrimoniale, perché è proprio così, è proprio così, L'alleanza tra Dio e il suo popolo sembra destinato ad essere un motivo continuo di litigio. E allora cosa succede? Se si continua a litigare, se le cose vanno sempre così, forse c'è qualcosa nel nostro progetto che non funziona, forse abbiamo sbagliato a sposarci. Ci siamo ingannati, appunto, no? Perché insistere tanto su un legame che non funziona? Beh, noi siamo esperti oggi di questa sistemazione delle cose, no? L'alleanza è un po' difficile, funziona. No. Se noi facciamo tanto soffrire Dio e Lui fa tanto soffrire noi, non è meglio separarci? Beh, è quello che noi facciamo, che facciamo tutti i giorni, tutte le volte che decidiamo di agire senza Dio. Di agire di testa nostra, Facciamo tutti i giorni il divorzio, ma già Dio, gli farò una telefonata sabato sera a messa, intanto adesso ci penso io, no? Sta roba qui, la separazione legale, è proprio avvenuta nella cristianità nei tempi moderni. La nostra società occidentale, attorno al 600, dopo le guerre di religione, il diritto dei popoli, il giusnaturalismo, la ragione, all'inizio del 600 la nostra società occidentale ha cominciato a pensare alla separazione legale da Dio. Siccome in nome di Dio si fanno tante guerre, siccome in nome di Dio si scatenano continui litigi, le persone più autorevoli, prima i filosofi e poi i governanti, hanno deciso che sarebbe stato meglio separare la politica dalla religione, la Chiesa dallo Stato e più in generale la società da Dio. Cioè proviamo a organizzare la società indipendentemente dalla religione. Indipendentemente da Dio, anche se Dio non ci fosse, facciamo come che Dio non ci sia. Questo è il principio moderno della laicità per alcuni versi. Et si Deus non daretur. Cioè fondiamo sulla ragione, visto che la religione divide. Però sappiamo che in realtà non è bastato, come succede nelle buone famiglie, quando ci si separa non è finita, succede che qualcuno continua a litigare, magari mettendo di mezzo i figli, qualcuno fa l'indifferente però ha delle nostalgie, qualcuno gliela fa pagare, eccetera, eccetera, succede così, no? È successo così anche per la società moderna con la religione, e allora ne abbiamo visti un po' di tutti i colori, non è che separandosi la società e Dio hanno smesso di litigare. Tutto il fenomeno dell'ateismo militante, per esempio, è stata la guerra a Dio. Infatti a Dio non solo lo lascio perdere, ma va cancellato, va eliminato perché rovina l'uomo. Questo è l'ateismo, no? l'indifferenza religiosa. Una volta ammazzato Dio si può vivere quietamente, si è diffusa una grande indifferenza, che Dio ci sia o non ci sia, non cambia niente, no? Oppure tutti quei discorsi difficili, i ritorni della religione, i fondamentalismi e comunque il rebus della secolarizzazione, che non è per niente risolto, perché quando diciamo secolarizzazione si dice proprio niente, poi bisogna vedere cosa c'è dentro. Noi credevamo 20-30 anni fa, parecchi di noi pensavano che in qualche maniera la secolarizzazione avesse laicizzato la società occidentale. Vedete cosa sta succedendo? Il ritorno in massa del fondamentalismo. Chi se lo aspettava? Sono fortissime le religioni. Bisogna tenerle a bada. Bisogna tenerle a bada. Cioè Dio e l'uomo, il canto d'amore tradito, cioè, Dio e l'uomo sembra che non riescano a staccarsi del tutto, litigano, si accusano a vicenda, ma c'è qualcosa che li lega per sempre. Questo è uno, secondo me, è uno dei grandi dibattiti. È strano che i cristiani siano così assenti da questi grossi discorsi. E anche le nostre comunità dovrebbero parlare di queste cose, no? Che sono fondamentali, mi pare. Cioè, uno dei temi più difficili della nostra società occidentale è il rapporto tra, virgolette, la laicità e la religione. Perché la religione non puoi eliminarla, la dimensione religiosa della vita è umana, hai capito? Ma d'altra parte la religione deve fare i conti con uno sviluppo dell'autonomia, della ragione, delle scienze, dell'etica stessa, che è una conquista dell'uomo, anzi, molti di noi credono che è all'interno stessa del cristianesimo. No? O istituire un ruolo giusto della religione dentro la società, beh, è uno di questi capitoli del rapporto tra Dio e l'uomo. Si può fare a meno di Dio per fare l'uomo. Ma se Dio è necessario, come far riferimento a Dio per costruire la società? E lo chiediamo ai preti di come costruire la società. E comunque non è in una predica, certo, che si affrontano questioni così. A me basta, per la meditazione che stiamo facendo, mettere sullo sfondo queste grandi questioni degli sposi che si lamentano. No? E fermarmi un momento sul perché litigano. Vediamo, per capirci un po' di più, su che cosa litigano. Allora, da una parte Dio, l'abbiamo sentito, no? Ha affidato la vigna e poi se n'è andato. Dio si lamenta perché ha affidato ai vignaioli la vigna per fare frutti e i frutti invece non arrivano. Come ha detto chiaramente in Genesi, Dio affida all'uomo, agli uomini, il mondo che egli crea, dopodiché egli se ne va. Assenza di Dio dal mondo, non assenza è detto male, come se lui non se ne infischia, no, assenza nel senso che è dato all'uomo, è dato sul serio. È dato come mondo, hai capito? Non è che Dio poi cambia le montagne, scioglie i ghiacciai, fa piovere. Hai capito? O coltiva il grano al tuo posto. Ste robe qui le devi affrontare te. Se tu stai distruggendo i ghiacciai, non produci più il grano, se fai solo supermercati, se inquini. È una faccenda dell'uomo e Dio piange, certo, per sta stupidata degli uomini. Allora Dio affida agli uomini il mondo che egli crea, dopodiché se ne va. Assenza di Dio che lascia agli uomini la responsabilità di governare il mondo, di coltivare la vigna, di farle portare frutti. È così che l'uomo si unisce a Dio, si fa nella libertà immagine e somiglianza di Dio. Quindi non c'è... Stiamo nella logica dell'alleanza d'amore. Non c'è un rapporto di padrone e salariati. Al contrario, Dio ci chiede di entrare nella riconoscenza del suo dono, per entrare nel mondo della reciprocità, dello scambio, del dono reciproco. Questo è il frutto. Cioè il frutto sarebbe coltivare il mondo con giustizia, con amore, fare del mondo un banchetto per gli uomini, aiutare chi ha fame. Questo sarebbe la responsabilità dell'uomo che vuole essere immagine e somiglianza di Dio. Invece cosa succede? Questo animale qui, animale detto non in senso spregiativo, perché in realtà l'impresa umana è di continuare a combattere l'animalità che c'è in noi. La Genesi lo dice chiaramente, sta roba qui, la bestia è lì accovacciata, no? Sempre, tutti i momenti puoi diventare bestia. Succede che la bestia è presa dalla fame, dalla vertigine del possesso. E questa vertigine conduce i vignaioli all'avidità, all'invidia, alla violenza. E allora la storia di questo matrimonio è storia di continue violenze dei vignaioli. Incomincia con l'assassinio di Abele da parte di Caino e continua nella storia incessante dei fratelli assassini, dei fratelli nemici. La Bibbia è tutto il racconto dei fratelli nemici, no? Che si combattono anche oggi dopo milioni di anni nelle nostre case, nelle nostre città, nei nostri uffici, nei nostri cantieri. I vignaioli sono accecati, ecco perché sto matrimonio va male, i vignaioli sono accecati dall'invidia, gelosia, violenza, questo serpente antropologico del peccato, appunto, questa perversione del desiderio che ha tutte queste facce di invidia, gelosia e assassinio, appunto. No? Non vedono la necessità di produrre frutti. Cioè non vedono la legge. Quando Gesù dice tutto è riassunto, ama Dio e il prossimo come te stesso. Non vedono la necessità di produrre frutti, cioè di riconoscere e di restituire a Dio quello che hanno ricevuto. Se pensano a Dio è per rimproverargli che lui non fa niente quando a loro va male. Se pensano a Dio è per dirgli che non interviene a loro favore, che non gli fa le grazie, capito? E se qualcuno ti dice che c'è un Dio che fa le grazie, corrono tutti là, in quella religione lì, che fiorisce. Cioè c'è un equivoco di base, appunto. I vignaioli riducono il rapporto con Dio a un rapporto mercenario, a un rapporto di vantaggio, di aiuto, utilitaristico, uscendo dalla logica profonda dell'alleanza e quindi precipitano nell'avidità, invidia, rivalità. Il peccato, appunto. E sarebbe interessante, come fa la parabola, raccontare il dramma di Gesù, l'incomprensione del figlio. La gelosia, invidia, l'assassinio, dai quali è stato crocifisso il figlio di Dio, appunto, no? Il messaggero dell'alleanza. Vedete che il discorso che fanno i moderni, anche sulla faccenda di Gesù, ha qualcosa da dire. Perché la violenza con cui è stato eliminato Gesù, che predicava appunto l'accoglienza degli esclusi fondamentalmente, che bollava una religione formale in virtù del fatto che il Tempio di Dio è il corpo dell'uomo. No. E da chi è stata fatta questa violenza? Dalla religione. Da un sistema religioso. Quindi il rapporto tra religione e violenza non è campato in aria dai laici. Dai laici che non capiscono la religione, capito? La cecità dei vignaioli potrà essere guarita solo se guarderanno colui che hanno trafitto. Usa questo linguaggio. Cioè al culmine del dramma di questa storia i fratelli nemici si sono messi d'accordo. È interessante che il processo a Gesù e l'esecuzione di Gesù mette d'accordo giudei e gentili, no? Gli ebrei e i romani. Si mettono d'accordo tutti i fratelli per uccidere il figlio. Ma nel figlio ucciso Dio potrà mostrare in maniera definitiva il suo vero volto e gli uomini potranno ritrovare, volgendosi, convertendosi, l'alleanza tradita, guardando a colui che hanno trafitto e conoscendo, come dice il Vangelo, che la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Questo è, come si dice, la paraboletta di tutta la storia umana, come vedete, no? Simbolizzata nella messa, nell'Eucaristia, nella memoria del Figlio. Il Cristo crocifisso è la rivelazione del cuore del Padre, è l'intonazione del canto d'amore rivolto agli uomini a proposito della vigna. Ed è contemporaneamente la croce di Cristo il giudizio, la giustizia di Dio sul nostro peccato, sull'avidità, sulla violenza e sull'invidia degli uomini. Ed è l'invito fatto ad ogni uomo che girandosi veda la misericordia, appunto, la tenerezza per l'uomo e si converta. No. Ecco perché il centurione, lo straniero, è quello che era figlio di Dio. È l'invito fatto ad ogni uomo di convertirsi e di scoprire il segreto del regno di Dio, il segreto della grazia che Dio ha deposto nel cuore dell'uomo e che è capace di farci rinascere di nuovo. Siamo nati da papà e mamma, ma questo non basta a diventare figli di Dio. Bisogna nascere una seconda volta, dall'alto appunto, che è capace di trasformare i figli di Adamo, che sono esseri viventi, in figli di Dio, in esseri spirituali, no? Che quando parlano dicono Padre, nostro. E quindi che è capace di salvarci dall'avidità, dalla violenza, dall'animalità, per introdurci nella vita vera, nella vita eterna, nella vita dei figli. E questa, vi dico un'ultimissima cosa, per sé, quando io leggevo, vi sarà tolto la vigna e sarà data a un popolo che la farà fruttificare, cioè questo popolo, noi, cristiani, no? Cristiani dicono siamo noi, che abbiamo ereditato. E quindi il crocifisso in realtà è la rivelazione anche della missione affidata ai cristiani, alla Chiesa, al popolo nuovo, a cui il Signore ha affidato il suo regno. Vi sarà tolto il regno, dice Gesù a Israele, e sarà dato un popolo che lo farà fruttificare. Il popolo che nasce dalla fede nel risorto, si fa battezzare. Il popolo di coloro che volgendosi a colui che hanno trafitto, lo proclamano loro Signore. Che hanno riconosciuto nel crocifisso il figlio che il padrone della vigna ha mandato per raccogliere i frutti. E io non faccio mai le domandine, l'esame di coscienza, perché dovrebbe uscire, credo, ma riuscirò io a non deludere il mio Dio e a portare i frutti che si aspetta da me? Riusciranno? E riusciremo con tutti gli uomini di questo tempo a custodire questa splendida vigna così minacciata che il Signore ci ha affidato. E sapranno i cristiani, come i cristiani, ricordare e tener vivo il canto d'amore che Dio ha intonato su questa nostra terra. Fratelli carissimi, chiediamo a Dio nostro Padre di estendere all'umanità intera i frutti della Pasqua di Cristo. Diciamo insieme, per la gloria del tuo nome, ascoltaci, o Signore.
In questo mondo secolarizzato, in cui la Chiesa non è più al centro della società, ma chiusa sulle sue posizioni, sta diventando una presenza poco significativa. Fa, o Signore, che riandando all'umanesimo che il Vangelo propone, sia stimolata a scoprire un nuovo modo di vivere e testimoniare il messaggio cristiano. Preghiamo.
Per la gloria del Tuo nome, ascoltaci, Signore.
Ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, un'occasione per costruire il Regno di Dio, perché ogni cristiano rinnovi consapevolmente la sua adesione a Cristo, lavori con amore nella vigna del mondo, sappia accogliere la tenerezza di Dio come dono prezioso da offrire con gioia e con gratuità a tutti. Preghiamo.
Per la gloria del Tuo nome, ascoltaci, o Signore.
Perché le comunità cristiane non si lascino prendere dal torpore dell'indifferenza e vivano la loro vocazione nell'impegno e nel servizio, preghiamo.
Per la gloria del Tuo nome, ascoltaci, o Signore.
Con il pellegrinaggio a Rovereto si chiudono i gesti di inizio anno pastorale, perché il Beato Antonio Rosmini ci aiuti a stare nella Chiesa in un modo adulto, con una coscienza libera e matura, preghiamo.
Per la gloria del Tuo nome, ascoltaci, o Signore. Padre, che hai posto il Tuo Cristo come luce del mondo, fa che nelle difficoltà e nelle oscurità dell'ora presente emergano i tratti di un mondo pacificato e giusto, e la Tua Chiesa possa liberamente servire la causa del Vangelo e le speranze dei poveri. Per Cristo nostro Signore. Amen.